47 minuti a Radio Popolare, rieccoci. Dicevamo, oggi una prima parte di trasmissione dedicata al Giappone su due temi diversi, un viaggio, un tema invece storico, un racconto di due luoghi, ma soprattutto dell'esperienza di molte persone che nel corso della recente storia hanno subito discriminazioni, persone che sono chiamate Hibakusha. Adesso i nostri ospiti ci spiegheranno anche perché, che i nostri ospiti sono Susanna Marino, docente di lingua e cultura giapponese all'Università Bicocca di Milano, e Luca Rampini, pianista, e poi capiremo anche cosa c'entra il pianoforte in tutto ciò. Intanto benvenuti.
Grazie,
buongiorno a tutti.
Allora, voi avete costruito una conferenza, Susanna Marino ha costruito una conferenza che è partita come conferenza per l'Associazione Culturale Italia-Asia, di cui è presidente. Italia-Asia, che è anche un magazine che esce ogni quanti mesi?
Ogni 3 mesi circa, sono 4 numeri l'anno.
Per gli associati.
Esatto.
Come ci si associa? Intanto diciamolo, così qualora qualcuno volesse approfondire il discorso.
Certo, è possibile associarsi al Centro di Cultura Italia-Asia attraverso il nostro sito, appunto www.italia-asia.it, e scaricare la varia modulistica, oppure frequentando magari alcuni cicli di conferenze che noi teniamo più o meno durante tutto l'anno in varie realtà milanesi, e quindi prendendo contatto con noi.
Qui in seno all'associazione è nata questa conferenza Hibakusha, i sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, una conferenza che poi è diventata anche un reading con accompagnamento pianistico di Luca Rampini di Note in Scena, che è un'associazione anche questa.
Esatto.
Che si occupa di invece?
Si occupa di musica e teatro, un po' sotto, così, sotto tanti aspetti, dalle cose serie come Hibakusha, oppure come la lettura scenica di Se questo è un uomo di Primo Levi, alle cose sempre serie ma un po' più semplici, tipo, non so, abbiamo un incontro spettacolo sul mestiere del musicista per i bambini della scuola dell'infanzia, oppure abbiamo appena debuttato con un nuovo spettacolo di sagome animate sul brutto anatroccolo di Andersen, quindi si intitola Ma non è un brutto anatroccolo, uno spettacolo di carta per parlare di inclusione.
Da Primo Levi a Andersen.
Esatto.
Parliamo di Hibakusha. Lunedì è il primo dei due, insomma, anniversari di Hiroshima e Nagasaki. Oggi siamo qua per raccontare anche questa storia parallela, che forse è meno conosciuta.
Certo, i due bombardamenti avvenuti appunto il 6 e il 9 agosto del 1945 sono annualmente ricordati attraverso anniversari sia in Giappone che nel resto del mondo, però normalmente durante il resto dell'anno, diciamo, gli episodi vengono un po' così dimenticati, o quantomeno non vengono trattati. In realtà, al di là dello sgancio delle due bombe, gli strascichi rimasti di carattere, se vogliamo, a parte fisico ma sociale, economico, politico e via dicendo, sono gli elementi più importanti su cui è veramente necessario fermarsi a riflettere.
Chi sono gli Hibakusha e quali sono appunto stati questi strascichi che sono andati avanti per anni anche con vari tipi di discriminazioni su etnie, popolazioni che stavano in Giappone e che non erano riconosciuti, tipo i coreani, eccetera, eccetera. Insomma, una storia molto complessa. Da dove possiamo
sicuramente
partire?
Sicuramente complessa, certo, perché il termine Hibakusha, che normalmente definiamo come sopravvissuti a questi due bombardamenti atomici, in realtà significa persone esposte sia alle esplosioni o a queste radiazioni, che inizialmente sono, al di là proprio dei patimenti fisici subiti, sono rimaste, come dire, da parte, messe da una parte, anche perché nessuno sapeva quale fosse la portata reale, no, della potenza di questi due ordigni, uno al plutonio e l'altro all'uranio. Era la prima volta che accadeva, ovviamente. tutto il materiale raccolto sia dalle truppe americane che da studiosi e scienziati che sono stati mandati all'indomani dei due bombardamenti a Hiroshima e Nagasaki è stato subito sequestrato, e quindi per anni non si è saputo più di tanto degli effetti reali, appunto, ripeto, tutte le varie malattie e discriminazioni varie.
E discriminazioni, dicevamo, che riguardavano anche altre popolazioni, perché insomma durante la guerra c'erano molti coreani che lavoravano in Giappone forzatamente, e anche loro vittime in qualche modo non riconosciute.
Tra l'altro non solo coreani e di altre etnie, ma anche alcuni americani che erano prigionieri non lontano dai luoghi delle esplosioni. Per cui diciamo che questo tipo di discriminazione a vari livelli ha colpito un po' tutti. Basti pensare che dopo un decennio più o meno si è iniziato un po' a stilare una tipologia di categorie di hibakusha, no? A seconda di quelli che avevano subito sulla propria pelle il bombardamento ed erano sopravvissuti, a coloro che nei giorni seguenti sono andati sul luogo per aiutare i feriti o a cercare parenti o quant'altro, persone che poi hanno dovuto bruciare i cadaveri o seppellirli, e quindi con una gradualità di contaminazione diversa che ovviamente ha sviluppato tutta una serie di altri tipi di problemi. E il governo giapponese solo dopo alcuni anni ha iniziato a risarcire queste vittime in base alla gradualità, appunto,
dell'esposizione. Ma scusate, io faccio un passo indietro, perché io non ho capito molto bene il nesso tra le discriminazioni e gli hibakusha, tra l'esposizione alle radiazioni e le discriminazioni.
E diciamo che ovviamente è dovuto al fatto che una volta che si è compreso che le radiazioni non solo facevano ammalare coloro che le avevano subite, ma anche per esempio i bambini in utero ovviamente potevano nascere con malformazioni, e questo si credeva potesse chiaramente essere poi trasmesso ai posteri, o non so, chi sposava per esempio un hibakusha rischiava anche lui di essere in certo senso contaminato, e quindi questa idea di contaminazione chiaramente faceva sì che venissero tenuti in disparte, o
quindi,
comunque.
Quindi problemi sociali dal punto di vista della relazione umana, ma anche problemi di tipo lavorativo, sono stati discriminati anche in quel caso?
Assolutamente sì, perché a causa di un numero veramente ampio di malattie causate appunto dalle radiazioni, potevano assentarsi anche troppo spesso dal lavoro improvvisamente, e quindi non garantire una presenza e un'efficacia reale sul posto del lavoro.
Quindi si è costruita una sorta di, tra virgolette, casta di intoccabili, che oltre ad aver subito i danni e il disastro, insomma, delle bombe, hanno anche subito nel corso degli anni, di tanti anni, è durata molto questa cosa, dura ancora oggi, o a un certo punto è stata superata?
Superata in toto non credo. Sicuramente, diciamo, dopo circa un decennio è nata questa associazione Nihon Hidankyo, costituita appunto da alcuni hibakusha, sia in difesa della loro situazione, ma diciamo al grido dello slogan No More Hibakusha, proprio per lottare contro il nucleare e quindi per favorire la pace. E questo ha chiamato ogni anno un po' esperti da tutto il mondo, o comunque chi era contro il nucleare, a Hiroshima, dove si tenevano queste conferenze.
Ci sono poi dei casi particolari che poi magari raccontiamo, anche di persone, personaggi. Nel frattempo volevo capire un pochino invece proprio come è costruito il reading. Voi avete portato un po' di brani musicali, leggo i titoli così poi facciamo tutto in modo trasparente. Scoppiò la bomba, Sadako, Ragazze di Hiroshima, Hanabi, insomma ci sono un po' di titoli. Quale ascoltiamo e in che modo? Vogliamo fare un pochino di reading? Vogliamo provare una cosa di questo genere?
Beh, sì, possiamo ascoltare uno dei primi pezzi della conferenza, che appunto è tratto da un diario di un sopravvissuto, e praticamente la conferenza è rimasta una conferenza perché così è nata. L'operazione che è stata fatta è stata quella di aggiungere immagini, musiche, filmati per come dire, andare un po' più dentro nelle emozioni, nell'emotività di quello che veniva detto.
Ecco, le immagini, provate a immaginarvele, perché insomma questo è il lavoro di chi ascolta la radio, immaginarsi le cose, il nostro invece è raccontarvele. Iniziamo da Scoppiò la bomba o da lì iniziamo? Allora, eccolo qua.
Ore 8:15, scoppiò la bomba. Mio padre si trovava in un'aula scolastica. Vide un abbagliante raggio di luce, seguito da un vento fortissimo, dovuto allo spostamento d'aria causato dallo scoppio. Benché la scuola fosse situata in campagna, a una distanza di 10 chilometri dall'epicentro, i vetri delle finestre si frantumarono. Alcuni bambini urlarono: «Il sole si è fatto in due!» Mio padre, preoccupatissimo per la sorte dei suoi genitori, si diresse verso la città di Hiroshima, ma fu fermato da un blocco di polizia a metà strada. Intanto la confusione e la tensione aumentarono con l'arrivo di una colonna di camion pieni di feriti, insieme alla numerosa gente che fuggiva dalla città. I feriti camminavano con la pelle bruciata e pendente a brandelli. Tra loro c'era anche qualcuno che aveva sulla mano il proprio bulbo oculare e madri che chiedevano l'acqua per il loro bimbo che tenevano in braccio, senza rendersi conto che era già morto. Gli esseri umani che si trovavano a meno di 500 metri di distanza dall'epicentro morirono tutti sul colpo a causa della temperatura che al momento dello scoppio raggiunse i 4.000 gradi centigradi. Dicono che i cadaveri fossero completamente carbonizzati. A Hiroshima sono tuttora conservati vari oggetti che testimoniano la tremenda temperatura. Ad esempio, bottiglie di vetro sciolte come se fossero un gelato o un'ombra umana lasciata su un muro di cemento. Mio padre ritornò in città 3 giorni dopo. Quasi tutte le costruzioni erano crollate, anche la sua casa era per metà distrutta e quindi inabitabile. Dappertutto si vedevano le colonne di fumo della cremazione dei cadaveri e la gente disperata in cerca dei figli o dei genitori. Mio padre cominciò a vivere in una baracca costruita da sé in un posto non lontano da dove prima era la sua casa.
C'è un altro brano musicale eseguito da Luca Rampini di Joe Hisaishi, da Kikujiro.
Sì, questo non fa parte della lettura scenica,
no. Volevo un pochino stemperare. Film bellissimo, se non l'avete visto guardatelo. Il racconto che hai appena fatto è proprio il punto zero della storia, insomma l'inizio della tragedia di Hiroshima e Nagasaki. Ci sono stati poi dei casi anche particolari che sono diventati famosi a livello internazionale, e ce n'è uno per esempio che raccontate all'interno del reading, che è quello di Sadako Sasaki.
Esatto, di questa giovanissima purtroppo protagonista che ha subito il bombardamento atomico all'età di 2 anni, ma solo parecchi anni dopo si è ammalata di leucemia. È stata ovviamente a lungo ricoverata in ospedale e durante la degenza, con la speranza chiaramente di guarire, ha creato numerosissime gru di carta con la tecnica dell'origami. La gru è simbolo di longevità, quindi speranza di lunga vita, e dice la leggenda che costruendo 1000 gru di origami si può esaudire un po', ecco, i propri desideri. Tra l'altro, non a caso, proprio a Hiroshima, dove c'è il museo della bomba atomica e altri monumenti, altri testimonianze di questa tragedia, c'è un monumento con la statua proprio della giovane Sadako, e ai suoi piedi ci sono tantissimi di queste composizioni di gru di origami che vengono fatte dai bambini di tutto il mondo. Diciamo, è un'iniziativa che via via si è diffusa a testimonianza, diciamo, non solo di questa tragedia, e quindi una sorta di preghiera per la pace. E non solo bambini giapponesi, ma anche di altre scuole che sono in collegamento con la città di Hiroshima portano.
Ero stato un po' di anni fa a Hiroshima a vedere il museo. Devo dire che è una delle esperienze più agghiaccianti che si possano avere, perché proprio ti dà l'idea della devastazione totale. Insomma, non era rimasto in piedi nulla se non totale. Appunto l'edificio comunale,
sì, esatto,
del comune,
la camera di commercio, sì.
E queste ombre sui muri che veramente ti fanno venire la pelle d'oca. Nel reading raccontate anche dal punto di vista storico cos'è stato, ossia anche l'intervento americano, parlate di Truman, parlate anche delle radiazioni che ci sono state, della pioggia nera, della censura, anche in che senso? Giornalistica o di che tipo?
E come dicevo prima, appunto all'indomani dei due bombardamenti i militari americani hanno iniziato a filmare, no? E quindi a raccogliere sia fotografie che pellicole e anche documenti che testavano il grado di radiazione e quant'altro. Però appunto tutto questo materiale è stato ritirato e
segretato
ovviamente a Washington. Anni dopo fonti americane hanno potuto accedere ad alcuni di questi documenti, ma in Giappone questo è avvenuto molto più tardi. Però
ci prendiamo una pausa musicale, poi torniamo insieme per raccontare il resto della storia. Questo è Tom Waits con il Kronos Quartet.
So His Holiness goes to bed at 7:30.
11:10 minuti, Radio Popolare. Siete sempre all'ascolto di Bam Bam Bam, che detto oggi non suona bene, visto che parliamo di bombe.
No, decisamente no, dato che stiamo parlando delle bombe di Hiroshima e di Nagasaki. Siamo con le nostri ospiti, Susanna Marino, docente di lingua e cultura giapponese all'Università Bicocca, e con Luca Rampini, pianista. E stiamo raccontando di questa conferenza, però fatta con diversi linguaggi: uno quello del reading, poi c'è quello della musica, di cui ci parla Luca, e che racconta degli Ibakusha, che sono appunto i sopravvissuti a queste terribili esplosioni.
Parlavamo di discriminazioni, adesso fuori onda ci raccontavano Susanna Marino e Luca Rampini delle discriminazioni su vari livelli. A un certo punto ci raccontavate sono stati riconosciuti gli Ibakusha e hanno anche ricevuto, insomma, un tipo di assistenza, ma c'era un ma.
Certo, sono stati creati, no, da parte appunto del governo e del Ministero della Salute dei libretti speciali di cui loro potevano usufruire per ricevere le cure necessarie. Pare che però molti di loro abbiano proprio rifiutato di ritirarli e quindi di utilizzarli per evitare di essere riconosciuti come tali, Hibakusha, e quindi, diciamo, una sorta di doppio livello di discriminazione.
Uno stigma dal quale si cercava di fuggire pur rinunciando, insomma, a ciò che avevi di diritto, e magari li riconoscevano lo stesso, perché immagino che, insomma, uno portasse anche i segni addosso di quelle, non tutti forse però visibili, ma
Certo, a parte appunto la tipologia diversa anche di malattie, perché si parla di radiazioni, ma come dicevo prima, una bomba al plutonio e una all'uranio hanno causato danni fisici di varia natura, ma al di là di chi è rimasto cieco, da chi poi appunto non si è ammalato subito, ma nel corso degli anni seguenti, quindi leucemie, cancro e disturbi di vario genere. Quindi diciamo una tragedia nella tragedia.
Cosa sono le radiazioni Picadon di cui parlate nel loro spettacolo? Sono un tipo particolare di...
Allora, non si tratta propriamente di radiazioni. Picadon, come la stessa parola Hibakusha e altre, sono termini della lingua giapponese nati proprio all'indomani delle due bombe atomiche per nominare qualcosa che non si sapeva come altro chiamare, e Picadon è in realtà un termine onomatopeico, forse conosce qualche cosa della lingua giapponese. Pika significa lampo, qualcosa che indica una luce accecante, e don, un boato, e quindi per riferirsi alle bombe di Hiroshima e Nagasaki è stato utilizzato questo termine, dal suono quasi un po' infantile, ma che sposava insieme appunto l'idea di questo fragrore terribile dato dalle due bombe e questa luce accecante che ha colpito le vittime.
Abbiamo anche spiegato agli ascoltatori più giovani il motivo per cui si chiama Pikachu il Pokémon.
Esatto.
Nello stesso tempo.
Okay. Non è un caso, infatti.
Senti, le radiazioni Picadon e poi Fallout e pioggia nera che ha portato ovviamente di nuovo giù tutto, stando insomma aumentando quello che è stato il danno anche sui soccorritori, come raccontavi, immagino.
Certo, sui sopravvissuti e sui soccorritori, perché subito dopo lo sgancio della bomba e l'esplosione è iniziato a piovere, no? Quindi diciamo questa differenza termica dovuta all'esplosione della bomba, è cominciata a piovere una pioggia nera, carica appunto di...
E voi la fate ascoltare, forse non proprio quella durante lo spettacolo, forse questa è più una pioggia da foresta pluviale, sì. Che da... non so dove l'hai raccolta, Luca.
Onestamente non ricordo,
non
neanche
ti ricordi neanche.
Diciamo che serviva proprio, siccome nel così nella reading ci sono soprattutto alcune parti dove vengono riportate testimonianze reali, raccolte da libri, raccolte da diari e così via. Allora qualche volta si cerca appunto di ricreare un po' di atmosfera sonora.
È stato fatto un lavoro in Giappone sulla memoria, su, adesso tu citavi i diari, a me è venuto in mente immediatamente l'archivio diaristico che c'è in Italia, che adesso mi sfugge il nome del comune, insomma lo abbiamo raccontato anche più volte qui ai microfoni di Radio Popolare, che raccoglie i diari italiani raccontando attraverso i diari in un mosaico fantastico quella che è stata la storia recente italiana. C'è stato un lavoro di questo genere in Giappone di recupero della memoria su quella che è stata la bomba? Si è in qualche modo fatto i conti con quello che è successo?
Assolutamente sì, e anche in tempi diversi. Come dicevo prima, sono nate delle parole ad hoc, no? A seguito di questo evento, e una è Genbaku, quindi esiste il Genbaku Eiga, cioè i film legati alle bombe atomiche, o il Genbaku Bungaku, cioè la letteratura. Quindi sono state prodotte sia testimonianze scritte in forma diaristica, ma anche in prosa, nell'immediato diciamo dopoguerra, e anche decenni successivi, testimonianze che diciamo analizzavano in primis quanto accaduto e poi via via riflessioni di carattere, se vogliamo, morale, più filosofico, quant'altro.
Voi avete il racconto del figlio di un sopravvissuto all'interno del
reading.
Sì. Che cosa emerge, cosa racconta?
Beh, lui nello specifico mescola un po' ricordi narrati dal padre in prima persona che ha sperimentato questo evento a altre testimonianze. In realtà molti di questi diari, molti di questi materiali autobiografici raccontano innanzitutto, diciamo, i danni, i problemi fisici, quindi le sofferenze, le tremende sofferenze sperimentate al momento, e poi via via tutti i problemi di sopravvivenza non solo legati, come dicevo prima, alle malattie, ma anche di carattere molto pratico, cioè dove andare a vivere. Della città non esisteva più niente, rasa completamente al suolo, però come diceva prima il brano, no, che ho brevemente letto, molte persone sopravvissute sono andate a raccattare i pezzi di quanto rimaneva, rovine, tegole e quant'altro, per costruirsi delle capanne. Ciò che è più agghiacciante è che però il governo stesso o la municipalità, credo sia di Hiroshima che Nagasaki, hanno contribuito a ricostruire le due città in tempi brevi, quindi già qualche mese dopo, esattamente nello stesso posto.
Esistevano, cioè hanno ricostruito in breve, ma baraccopoli, o hanno iniziato a ricostruire proprio la struttura cittadina, insomma, di una città come ci possiamo immaginare?
Sì, questo è avvenuto chiaramente col tempo, esatto, perché inizialmente i sopravvissuti, proprio anche per fare fronte comune, no? Sì, sono stati chiaramente aiutati dai soccorritori, ma hanno cercato di ricostruirsi un riparo momentaneo, anche perché non c'erano più ospedali.
Certo. E in questo tipo di situazione, parlo per un'impressione che personale, mi sembra che non sia cresciuto tra le persone, tra la popolazione, un odio devastante nei confronti di quelli che poi sono stati i loro carnefici, gli Stati Uniti con le bombe atomiche, oppure c'è stato un tipo di movimento anche emotivo di questo genere qua? Io immagino una cosa del genere, insomma, dovrebbe portare a a una presa di posizione quantomeno popolare di quel tipo lì. Invece non mi sembra, ci sono stati gli occupanti, poi gli americani sono stati lì fino ai primi anni 50 e non erano così osteggiati, o sì?
Diciamo che è un discorso molto complesso, probabilmente perché i sopravvissuti non avrebbero avuto né la forza fisica e né morale, se vogliamo, per potersi rimettere in piedi e combattere un'altra battaglia di questo tipo. Io non so in Giappone quanto si sia saputo realmente della gravità di questi due bombardamenti, a meno che non si tratti delle persone che sono intervenute in soccorso. Quindi diciamo anche questa sorta un po' di connivenza, no? E di non racconto esplicito di quanto accaduto può avere in parte contribuito.
Anche perché dicevamo prima che in fondo si tratta di due bombe, a pensarci sono due bombe poi speciali che hanno avuto un effetto devastante, però in fondo due esplosioni, quindi forse questa anche nella percezione di quello che è successo può aver avuto un ruolo. Io vorrei chiedere una cosa anche ai nostri ospiti, cioè come avete costruito questa conferenza spettacolo, la parte musicale anche, come è stata scelta?
Allora bisogna premettere che io e Susanna ci siamo conosciuti 3 anni fa più o meno per un altro progetto divulgativo sul Giappone, e facendo questo progetto lei mi raccontava di questa conferenza e ho detto vabbè, vengo a sentirla e quando sono andato a sentirla sono rimasto sconcertato cioè è stata proprio un'esperienza molto forte. E allora, siccome sono tanti anni che mi occupo di, appunto, di reading, di abbinamenti tra musica e parola, e parola letta o parola recitata, le ho proposto di fare questo tipo di operazione. Ma proprio perché nella scelta di Susanna c'era quella di rimanere molto asettica nella lettura dei testi, cosa che è rimasta nella reading, però ho detto cavoli, c'è davvero dentro talmente tanto dal punto di vista emotivo che secondo me potrebbe venire proprio una cosa coinvolgente che faccia riflettere, perché secondo, a mio parere, più sei coinvolto emotivamente, più ti lascia un segno.
Certo, la musica aggiunge questa parte
e
emotiva.
Quindi l'aver messo tutte queste musiche, che sono tutte di pianisti giapponesi contemporanei, l'aver messo i filmati, l'aver messo le foto, pur senza mai voler scadere nel macabro,
certo,
che non serve proprio quando noi la rappresentiamo. Cioè, la gente ci esprime questo coinvolgimento forte senza esserci stato bisogno di mostrare nulla di tu racconti e soprattutto fai sentire il tuo coinvolgimento, che passa tantissimo ed è un'esperienza.
Anche perché non è un argomento, diciamo, conosciuto, cioè, le bombe sì ovviamente, ma tutto ciò che stiamo raccontando, insomma, non so quanti conoscessero la storia degli Hibakusha. Per chiudere, abbiamo ancora un 3-4 minuti, voi chiudete il reading sulla figura di Claude Etherly, una delle persone coinvolte nello sgancio, insomma, della bomba su Hiroshima. Come mai la scelta di chiudere su di lui?
In realtà, appunto, si tratta di un membro dell'equipaggio di uno degli aerei coinvolti in questo evento, che a seguito dello sgancio della bomba si è reso conto, come dire, di quanto aveva fatto, perché pare che i membri dell'equipaggio non sapessero al 100% che cosa stessero per sganciare sulle due città. E quindi ovviamente è entrato in crisi, ha fatto dentro e fuori dagli ospedali psichiatrici, tentato il suicidio, si è messo a rubare, insomma, come dire, è proprio
andato
fuori. Quando hanno saputo di lui alcune ragazze di Hiroshima, che nel frattempo erano state chiamate in America da alcuni medici per ricostruzione, diciamo, purtroppo, dei loro volti, no, attraverso una plastica facciale, hanno deciso di scrivergli, e appunto noi leggiamo il testo della lettera scritta da queste ragazze di Hiroshima.
Vogliamo chiudere, se ce l'hai sotto mano, magari con qualche parola? No, non ce l'abbiamo sotto mano.
No, nel senso che allora noi abbiamo chiesto ad un'amica, che è Rossella Rapisarda,
giusto.
Di leggerci la lettera, così proprio per staccare un po', anche proprio a livello di timbro vocale. E quindi abbiamo un file,
un contributo esterno.
Esatto, normalmente viene fatto con la musica dal vivo, qui c'è la stessa musica registrata.
E che ovviamente io non trovo, me lo avete dato?
Sì,
ve lo chiedo con una grandissima trasparenza. Elena, prendi tempo, che lo...
prendo tempo. Io una cosa che volevo chiedere è che cosa ne è oggi di queste due città, come vivono, abbiamo detto che c'è un museo, però se ne parla, e anche in generale a scuola se ne parla, si studia.
Allora, sono due città moderne, chiaramente completamente ricostruite, in entrambe c'è un museo della memoria con monumenti annessi. Nelle scuole giapponesi se ne parla certamente, nel senso che ci sono visite annuali guidate appunto dai vari insegnanti per andare a rendere omaggio alle vittime di questa tragedia, anche se mi è capitato, non so poi in che percentuale sia vera questa cosa, mi è capitato recentemente di vedere un documentario giapponese con interviste ad alcuni giovani di Hiroshima, a cui veniva chiesto cosa ti dice la data 6 agosto 1945, e alcuni sembravano quasi
spiazzati
così,
dalla cosa,
no? Ignari.
Sì, su questo tipo di documentario non si può mai sapere poi quante persone invece avevano risposto.
Era fake news, erano i troll di Putin, quelli che... andiamo ad ascoltare le ragazze di Hiroshima e la lettera, e con questo vi ringraziamo e vi salutiamo. Susanna Marino, docente di lingua giapponese e cultura giapponese in Bicocca, e presidente dell'Associazione Italia-Asia. Prima vi abbiamo dato il sito italia-asia.it. E Luca Rampini, il pianista, appunto, che ha suonato e che suona durante i reading. Avete uno in prospettiva? un appuntamento
probabilmente per il prossimo
autunno.
Sì, perché noi interveniamo appunto in musei, centri culturali, scuole.
Allora poi lo segnaleremo. Intanto questa è la lettera di cui parlavamo poco fa. Grazie.
Caro Signore, siamo un gruppo di ragazze che sono state così fortunate da sfuggire alla morte, ma che hanno subito lesioni al viso, agli arti, al corpo, in seguito alla bomba atomica che è stata lanciata su Hiroshima durante l'ultima guerra. I nostri visi e le nostre membra recano le cicatrici o altri segni delle ferite e vogliamo che quella cosa orribile che si chiama guerra non accada mai più, né per noi né per gli altri abitanti della terra. Abbiamo appreso di recente che dopo il fatto di Hiroshima lei è perseguitato da rimorsi e che in seguito a questo è stato ricoverato in ospedale per una cura psichiatrica. Le scriviamo questa lettera per esprimerle la nostra sincera simpatia e per assicurarle che non nutriamo alcun senso di ostilità verso di lei. Forse le avevano ordinato di fare ciò che ha fatto, o pensava di aiutare la gente ponendo fine alla guerra. Ma lei sa che su questa terra le guerre non si finiscono con le bombe. Siamo state trattate con molta gentilezza in America. Abbiamo cominciato a provare per lei un sentimento di solidarietà, pensando che sia una vittima della guerra, come noi. Le auguriamo di riprendersi presto e completamente e di unirsi a coloro che si dedicano alla buona opera di abolire le barbarie della guerra, nello spirito della fratellanza.